Buongiorno a tutti, Geografie Sommerse, una nuova puntata, un nuovo appuntamento con racconti di luoghi sommersi, nascosti, invisibili, popolati a loro volta spesso da invisibili, luoghi che portano con sé differenze sociali, differenze di diritti, differenze che vi raccontiamo oggi con Silvia Stefani, antropologa, autore, autrice di un libro che si chiama Favelas e Asfalto, che parla ovviamente di favelas e di asfalto, come dice il titolo stesso, e che è appunto antropologa. Di cosa ti occupi generalmente, dove lavori, insomma raccontaci due cose su di te prima di iniziare.
Grazie intanto dell'invito, io sono antropologa e lavoro in questo momento in università, nell'università di Genova e in parte nell'università di Torino, e i miei campi di ricerca principali sono stati proprio Rio de Janeiro, sì, e le favelas di Rio de Janeiro e in realtà anche Capoverde. Mi sono occupata dell'area lusofona e mi sono sempre interessata delle disuguaglianze urbane con un'ottica che chiamerei intersezionale, quindi attenta a come si intreccia la disuguaglianza economica con anche questioni legate al genere, alla razzializzazione, ad altri fattori.
Allora, abbiamo a Geografia Sommersa, abbiamo già parlato di favelas con un altro ospite lo scorso anno. In realtà però abbiamo parlato di favelas distanti, eravamo nel nord-est del Brasile, a Recife, e però la situazione è molto diversa da quella di cui ci parlerai tu oggi, perché comunque ci raccontavano che sono favelas molto più piccole e meno problematiche, diciamo, rispetto a quelle di cui ci parlerai tu, che poi oggi in realtà ci parli di due posti a loro volta diversi, nonostante siano entrambi a Rio. Ma partiamo come facciamo sempre, dal lavoro dell'antropologo, dal campo, dall'etnografia, dal come ti inserisci tu, donna bianca italiana, in una favelas. Come fai ad andare a vivere in una favelas, che è ciò che hai fatto?
Sì, io venivo da un'esperienza precedente a Capoverde, come dicevo prima, in cui ero andata a vivere nelle periferie capoverdiane, in una sorta di favelas, anche se là non vengono chiamate, sì, così, ed era stato molto utile per fare ricerca, e mi ero appoggiata a un movimento di attivisti locali che erano stati molto contenti della mia decisione di andare ad abitare nel loro quartiere e avevano accompagnato tutta la mia ricerca. E quindi, arrivata a Rio, penso di fare la stessa cosa, cioè di andare a vivere nel posto in cui pensavo di fare ricerca, cioè una favela della città. E quando inizio a cercare casa, tra le varie case trovo anche delle case in affitto in favela. E quindi ho trovato una prima casa
a prezzi bassissimi, immagino.
In realtà no, in realtà no, anzi a prezzi abbastanza, non troppo distanti dai prezzi che pagavo all'epoca come studentessa a Torino, in camere, appunto, in case condivise. E poi avevo appunto la questione del cambio mi aiutava molto, però mi ero stupita anche di questi prezzi. Anzi, in quel momento c'era una grossa bolla immobiliare a Rio, era l'anno che Rio avrebbe ospitato le Olimpiadi e veniva da comunque anni di mondiali, la giornata mondiale della gioventù, tutta una serie di mega eventi che avevano gonfiato anche questa bolla immobiliare. E quindi mi ero anche un po' stupita di questi alloggi in favela, ma non avevo ancora chiaro, non avevo ancora capito. E sono andata a vivere in una di queste case, che è stato effettivamente utile per il mio campo in una favela. Era una favela della zona sud, cioè della zona ricca di Rio de Janeiro, quella con Copacabana, Ipanema, che ci immaginiamo. Sì. E poi col tempo ho iniziato a capire che in realtà la mia parte, cioè il mio abitare in favela, faceva parte di un più ampio processo di gentrificazione, di cui sono diventata a mia volta un po' un tassello, ovviamente con dei posizionamenti anche diversi. Io nel libro ne discuto, no, anche di questo mio stare dentro dei meccanismi ambigui, ambivalenti, che ho capito poco alla volta, ma li ho capiti solo standoci all'interno. E così, da quando mi sono andata a trasferire in questa favela, quindi non è stato difficile andare a vivere a Santa Marta, paradossalmente,
perché che è la favela, diciamo,
meno pericolosa,
ok,
all'epoca, adesso
rispetto all'altra, su cui hai fatto anche,
sì,
degli studi.
L'altra invece, quindi lì non è stato difficile, però volevo, perché Rio de Janeiro veramente è una città enorme e il mondo delle favela è molto eterogeneo. e io volevo cogliere un po' di più di questa complessità, per cui ho pensato di andare a fare ricerca anche in una favela che fosse in un altro quartiere, quindi non nella zona sud, nella zona ricca, quella dove è più concentrata anche la ricchezza, l'attenzione, eccetera, ma o nella zona nord o nella zona ovest. E tra i vari agganci, gli antropologi si muovono attraverso agganci, io cerco, ho bisogno di arrivare a un posto, a delle persone, io cerco di arrivarci tramite altre persone, sì. Quindi anche lì ho cercato di contattare tante persone, finché ricordo che una persona che lavorava in un ufficio con cui ero riuscita a entrare in contatto mi ha detto che aveva una zia che abitava a Cidade de Deus e che mi avrebbe accolto all'inizio, quindi sono andata per dei giorni. Partivo da Santa Marta, mi facevo tutto il viaggio di un'ora e mezza, che tutto sommato non era male, perché gli abitanti di Cidade de Deus, poi ho scoperto che lo stesso viaggio lo fanno in direzione opposta e ci mettono il doppio del tempo, perché io andavo contromano, certo, nel traffico. Certo. E quindi ho passato i primi pomeriggi a casa di questa zia a Cidade de Deus e poi da lì ho iniziato a conoscere le realtà, le associazioni, le istituzioni e poi le persone, e anche lì mi sono creata una rete.
E quindi hai fatto una doppia etnografia multisituata su due campi di lavoro che erano diversi, ma immagino avranno avuto anche delle similitudini. Facciamo un passo indietro però, perché tu nel tuo libro parti raccontando anche intanto c'è un incontro di strada che racconti e poi ci arriviamo, però racconti anche brevemente, se ce lo puoi anche raccontare, come nascono queste favelas, nascono dagli ex schiavi sostanzialmente.
E le favelas a Rio nascono in un momento, sono tra le prime a nascere in Brasile, nascono in un momento storico preciso, l'inizio del Novecento, che è quando in Brasile viene abolita la schiavitù, è l'ultimo paese in Occidente a abolire la schiavitù, e contemporaneamente quindi si apre, no, un mercato lavorativo salariato, ma contemporaneamente il Brasile cosa fa? Inizia a importare, proprio pagando il viaggio, una serie, cioè un numero veramente molto ampio di immigrati, lavoratori, lavoratrici bianchi. Dall'Europa, tantissimi dall'Italia, cioè, questo è un collegamento anche tra la storia dell'Italia e la storia del Brasile, e quindi questa nicchia di lavoro salariato lasciato libero dalla fine della schiavitù non viene occupata dalle persone che erano state schiavizzate, ma dagli immigrati bianchi. Europei bianchi, perché il Brasile era l'inizio del Novecento, quindi era un momento in cui a livello geopolitico c'era l'affermazione anche sempre più forte di dottrine di razzismo scientifico, e il Brasile voleva collocarsi come nuova potenza emergente, ma aveva un problema, aveva una popolazione che era molto nera, molto mescolata, e quindi questa politica era proprio una, come antropologa la chiamerei biopolitica, una biopolitica di sbiancamento della popolazione, e c'erano anche teorie scientifiche che dicevano che nel giro di qualche generazione il Brasile sarebbe stato completamente bianco. E in questa situazione le persone che erano state schiavizzate, liberate dalla schiavitù, non avevano più un posto dove stare, non avevano lavoro, e quindi vanno a Rio a occupare, a volte anche sostenute dalle autorità, che le autorità stesse concedevano la possibilità di farlo, e vanno a occupare le colline della zona. Rio è molto interessante come caratteristiche geografiche la città, perché ha tutta una serie di colline molto ripide, molto scoscese, che alcune volte diventano proprio montagne importanti, e queste non erano interessanti per il mercato immobiliare dell'epoca, e quindi diventano lo spazio in cui queste persone possono insediarsi.
E si autocostruiscono delle case con crismi casuali, insomma.
Sì, spesso c'è una storia, la prima favela proprio di Rio è interessante, la sua storia, perché nasce da una rimozione. Remoção è una parola chiave nella storia delle favelas, anche contemporanea, e vuol dire sgombero. Nasce da uno sgombero di un cortisso. Inizialmente le persone che erano state schiavizzate vivevano in queste grandissime case chiamate cortisso al centro di Rio, che erano suddivise in tantissimi alloggi. A me mi vengono in mente a volte quello che succede oggi con i migranti in Italia, no? Dove dei palazzi vengono suddivisi in tantissimi microalloggi. quindi con grande guadagno da parte dei proprietari di questi cortissos. I cortissos diventano in quel momento un problema a livello sanitario, in particolare per la città, perché iniziano a scoppiare una serie di epidemie e quegli spazi vengono individuati come centri delle epidemie e quindi vengono distrutti, sgomberati. E le macerie di questo cortisso in particolare, che si chiamava Cabeza do Porco, vengono utilizzate dagli abitanti per andare a costruire le prime abitazioni autocostruite sulla...
È letteralmente nato sulle macerie.
Esatto, proprio nato sulle macerie. Però non tutte le favele hanno questa storia. Ci tengo perché è proprio un mondo molto complesso, eterogeneo. Sì, certo. Quello che io cerco di fare con questo libro è anche quello, cioè di rompere un po' l'immaginario uniforme.
Anche perché per chi non c'è mai stato, perché poi magari ci arriviamo anche, ci sono anche i tour turistici, no? Tu racconti per vedere la povertà. Per chi non c'è mai stato, per esempio, io le conosco attraverso Too Fast and Too Furious, cioè quei... film, tra l'altro un grandissimo franchise, quello di Fast and Furious, Fast and Furious, perdonami. E, prima citavi il razzismo, io adesso salto un po' la palla in frasca, perché mi raccontava anche l'ospite che citavo prima, che era venuto per parlare di Brasile, del fatto che oggigiorno, forse un tempo era diverso, il razzismo, o perlomeno la percezione che si ha della, tra virgolette, razza, è diversa da quella che si può avere in Europa, nel senso che è legata più a una questione di status sociale più che di pigmentazione, no?
Sì, ho ascoltato la puntata, quindi mi ricordo queste parole. In realtà in Brasile è sempre stato che essere ricchi sbiancava, così come essere poveri scuriva. Quanto più una persona era ricca, più si vedeva e veniva considerato come bianco. Perché il Brasile è un paese che ha sviluppato tantissime categorie di razzializzazione, tantissimi termini. Ci sono ricerche che anche contano il numero di termini che vengono utilizzati. E soprattutto ha... un'ideologia che adesso in realtà si riconosce che era un mito, non era una realtà vera, della democrazia razziale, cioè del fatto che il Brasile nascesse dall'incontro tra tre popolazioni, portoghesi bianchi, le persone africane schiavizzate nere e gli indigeni, e questa mescolanza delle tre razze aveva portato a una popolazione mestissa, cioè quindi una popolazione mescolata. In realtà cosa succedeva? Che questo faceva sì che le persone potessero giocare molto con la loro appartenenza razziale, no? Quindi si potesse dire che una persona era più bianca o più nera utilizzando diversi termini a seconda dello status sociale. Oggi in realtà si è anche messo in luce come questo mito della democrazia razziale in Brasile abbia funzionato per tantissimo tempo come un mito che ha negato il razzismo strutturale alla base della società brasiliana. Pensa che dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, era stata fatta una ricerca finanziata dall'UNESCO in Brasile proprio perché si pensava che fosse un paese in cui non c'era razzismo, cioè c'era una popolazione multirazziale senza razzismo, e quindi si era costruito questo team di ricerca di ricercatori sociali anche con personalità importanti per andare a studiare cos'era la magia di questo paese multirazziale senza razzismo. E cosa hanno scoperto i ricercatori? Che in realtà il razzismo c'era.
Non era vero niente.
Che non era vero.
Ascoltiamo un po' di musica qui a Geografia Sommersa, ascoltiamo anche della musica portata dagli ospiti che riguarda i temi di cui parliamo, che viene prodotta nei luoghi di cui parliamo oppure ascoltata, insomma, nei luoghi di cui parliamo. Con che brano partiamo?
Io partirei con Cartola, Preciso Me Encontrar. Cartola è un grande nome del samba, anche storico brasiliano, ma, di Rio, magari meno conosciuto di altri, quindi ho scelto questo per iniziare.
E ti piace o non ti piace? Perché a volte gli ospiti portano anche cose che non gli piacciono per rappresentare. A te piace?
Io porto solo cose che mi piacciono.
Thank you.
preciso andar, ou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, ou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu sou. Dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar.
Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
E questo era Cartola, giusto? Si
pronuncia Cartola,
così?
Sì.
Come se fosse un milanese, il Cartola.
Esatto.
Va bene. Allora, lo ricordo, ospite oggi a Geografia Sommersa è Silvia Stefani, e stiamo parlando di Favelas e Asfalto, edito da Rosenberg e Sellers, il tuo libro, tua etnografia sul, appunto, sulle favelas di Rio. Stavamo raccontando come sono nate, ma io ti chiederei di raccontare anche da un punto di vista anche di tua interpretazione, insomma, di una scena alla quale assisti, una scena di strada dalla quale parti anche con un tuo racconto, dove c'è in un vicolo, diciamo, un gruppo di trans e la polizia che ferma un ragazzo nero e, se non ricordo male, le trans si mobilitano, no? Con il poliziotto, insomma, succedono delle cose. Ecco, tu parti da lì per raccontare che cosa?
Questo è stato, tra l'altro, un episodio successo verso la fine del mio periodo di ricerca sul campo. Mi avevano invitato in questa occupazione nel centro della città, occupata principalmente da donne trans, travesti, che è un'altra, non saprei neanche come chiamarla, un'altra appartenenza che è molto specifica del Brasile, e che vivevano lì e avevano organizzato questo incontro che non era tanto sull'essere una donna trans o travesti Rio de Janeiro, ma su la comunicazione e le favelas. Quindi parlavano di giornalismo, di media, avevano invitato una serie di giornaliste, c'erano soprattutto donne a quell'incontro, che vivevano in favela e facevano informazione dal basso. E mentre facevamo questa roda, questo cerchio nel vicolo in cui anche il bar del posto aveva contribuito portandoci le birre, così abbiamo assistito a questa scena in cui una pattuglia della polizia aveva fermato un uomo per strada che stava camminando, che non aveva i documenti, e in quel momento non avevo neanche io i documenti, perché a me capitava spesso di lasciare a casa tante cose perché avevi sempre in mente il fatto di poter essere rapinato a Rio, quindi ci sono una serie di regole scritte di lasciare le cose importanti a casa, e io i documenti non li portavo spesso e non mi aveva mai fermato la polizia essendo una donna bianca, e questo uomo è stato fermato e la polizia lo voleva portare appunto in centrale, e il cerchio si è sollevato per fermare la polizia, per opporsi, per dire che non era giusto, che l'avevano fermato solo perché era nero, che era una forma di razzismo appunto
trans, nere o bianche?
Misto. Sì, c'era una donna che era indianara, c'è anche un documentario su di lei molto bello, che lei si è candidata anche e credo che addirittura sia stata anche eletta a un certo punto nel consiglio comunale di Rio de Janeiro, e come invece c'erano donne e, o travesti nere che avevano anche una classe sociale molto più bassa, quindi era molto mescolato. Nara era un po' la leader di questa occupazione. E io racconto questa scena perché secondo me è molto interessante per vedere come a Rio si intreccino tante questioni. Cioè non è possibile capire, per esempio, la questione della disuguaglianza urbana senza capire un po' anche del razzismo, senza capire anche la questione della comunicazione in quel momento, che era il 2016, senza aver chiaro la cornice dei mega eventi, delle Olimpiadi, che cosa stava comportando. Quindi come la storia sia intrecciata, non si può vedere un elemento da solo, ma al tempo stesso come anche le lotte siano intrecciate, come queste donne, queste trans, queste travesti riuscivano a riconoscere la stessa matrice di oppressione che opprimeva loro in quello che stava succedendo a quest'uomo nero che poteva non avere invece niente in comune con loro. E quindi come effettivamente una cosa che io ho visto è che a Rio, in quel momento in cui io stavo facendo ricerca, tante lotte si intrecciavano. Chi lottava contro uno sgombero, però sosteneva anche altri tipi di battaglie, donne, magari performer afrodiscendenti che andavano a sostenere le manifestazioni contro gli sgomberi e contro tutta una serie di interventi fatti contro, per esempio, i lavoratori di strada. E quindi c'era proprio un intreccio molto forte anche a livello di lotte. Interessante.
Ti faccio una domanda un po' ingenua. Quando parli di occupazioni, no? Ovviamente a me viene in mente, mi vengono in mente le occupazioni che ci sono in Italia, in Europa, quelle che insomma adesso sono messe sotto accusa dai vari decreti sicurezza. E mi vengono in mente occupazioni politiche, tipo gli squat, eccetera. Sono quella cosa lì? Sono solo occupazioni, cioè sono occupazioni politiche, sono occupazioni abitative politiche? Cioè c'è comunque uno sfondo politico, ma anche ideologico, nel senso c'è anche uno sfondo marxista, tra virgolette, insomma, tra mille virgolette. C'è un tipo di ragionamento di quel genere lì, o semplicemente è una questione di, come dite voi, di agency e di provare a mettersi in gioco senza troppe sovrastrutture, insomma?
Dunque, questa è una domanda difficile. E questa occupazione in particolare è stata un'esperienza circoscritta. Era un'occupazione abitativa che aveva anche degli intenti politici, come per esempio questo incontro a cui avevo preso parte io, era un incontro pubblico per parlare di come vengono raccontate le questioni sociali dai media, che è un grosso problema, cioè una delle questioni anche, no? La narrazione che si fa delle favelas, della povertà, delle stesse persone LGBTQ+, eccetera. E quindi c'era degli intenti anche politici, non so quanto ci fosse un orientamento comune condiviso e dichiarato legato a certe ideologie. Penso che quello che io ho visto anche nelle favelas è come il fare anche trasformi le persone rendendole più politiche. Non in tutti i casi, però succedeva che dover lottare per qualsiasi diritto, dover autocostruire, trasformava le persone rendendole più attente ad altre questioni di politica. E questo per esempio viene raccontato da un antropologo rispetto a San Paolo, James Holston, ha fatto una ricerca in cui raccontava proprio come l'autocostruzione nelle favelas avesse portato alla creazione di movimenti politici all'interno delle favelas, perché organizzandosi in questo modo persone che non avevano mai avuto un'appartenenza politica, una mobilitazione, invece iniziavano a avvicinarsi, no, a questo tipo di modo di porsi e anche di pensieri, di letteratura anche.
Tramite anche appunto i bisogni primari. Senti, io ascolterei un secondo brano di quelli che hai portato e che arriva sempre dall'ambiente che stiamo raccontando. Che cosa ci ascoltiamo adesso?
Ma io continuerei un po' sulla scena samba, eccetera, e andrei con un mio lugar.
Cosa vuol dire?
E il mio luogo, il mio posto.
Mio lugar di?
di Arlindo Cruz.
Cruz, e chi è? Uno famoso? È uno che hai scoperto tu? Io sono una bestia, non li conosco.
No, Arlindo Cruz è molto famoso. Questa canzone anche è molto famosa, parla di Madureira, che è stata anche una delle scuole di samba più importanti di Rio. Poi dopo vi porto ad altro, non solo al samba, però è un pezzo molto grosso di Rio de Janeiro che vale la pena ascoltare.
Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer. Madureira, tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer. Madureira, saudade me faz relembrar os amores que eu tive por lá. É difícil esquecer, doce lugar que é eterno no meu coração, e aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever. Ai, meu lugar, quem não viu o dia Eulália dançar, a gente dizer, o difícil é saber terminar. Madureira, ia, ia, ia. Diz, Madureira, ia, ia, ia. Madureira, em cada esquina um pagode, um bar. E Madureira, Império e Portela também são de lá. Você vai levar um dengo, um sonho pra quem quer sonhar. Em Madureira, e quem se habilita até pode chegar. Tem jogo de ronda, caipira e bilhar.
Allora, ammetto che la samba non è proprio il mio genere, lo sa bene la collega Monica Paes, che saluto, e che anche poi ti presento, lei è di Rio, quindi
l'ascolto di solito.
Adesso dopo te la presento. E, no, volevo chiederti una cosa rispetto alla questione della violenza. Prima abbiamo accennato alla violenza. La violenza nelle favelas, e non solo lì, forse in Brasile, è un fenomeno strutturale. Ci sono moltissimi morti, migliaia di morti, e tu racconti un caso abbastanza emblematico di una della tua prima sparatoria, raccontacelo.
Dunque, non ricordo in realtà.
Allora, te l'accenno io se non te la ricordi. Quando ci sono dei bambini in un doposcuola, c'è una sparatoria in corso e loro comunque propongono di fare degli esercizi di yoga, se non ricordo male. E quindi, insomma, è una cosa che è stata presa, ok, c'è una sparatoria, però quasi la normalità, insomma.
Sì, no, in realtà quello che volevo raccontare con quell'episodio è... Io non c'ero in quell'episodio, me l'ha raccontato una di queste educatrici, direi, che lavoravano in questa associazione, che lei faceva yoga a questi bambini e loro effettivamente durante una sparatoria molto spaventati hanno detto facciamo gli esercizi della Tata, non mi ricordo come si chiamava, e, per calmarci. Mm-hmm. E lei da una parte era orgogliosa, dall'altra era molto triste pensando che dei bambini di 7 anni sì. debbano fare degli esercizi yoga per proteggersi dalla paura di una sparatoria. Io ricordo che quando ho iniziato ad andare a Cidade de Deus, che era la seconda favela in cui ho fatto ricerca, è quella proprio del film Città di Dio in Milano, e c'erano sparatorie continuamente e all'inizio io avevo molta paura e poi mi sono proprio resa conto come nel corso dei mesi ho imparato a normalizzare questa violenza e ad avere molta meno paura e viverla di più nel quotidiano, che non è una cosa buona, è una strategia di sopravvivenza, ma non è qualcosa che secondo me è positivo. Ma soprattutto io vorrei dire una cosa su questo tema della violenza, perché appena sono arrivata tutti mi parlavano della violenza, no? Del pericolo, tutti avevano una storia di violenza da raccontarmi e poi col tempo io mi sono resa conto che sì, Rio de Janeiro è una realtà violenta dove ci sono tutta una serie di pericoli che si corrono in diversi posti continuamente, ma la vera violenza è raggruppata, cioè è circoscritta all'interno delle favelas ed è soprattutto legata agli scontri con la polizia, ci sono o agli scontri tra le fazioni di narcotrafficanti, ma tantissimo anche all'intervento della polizia all'interno delle favelas, perché la polizia interviene dentro questi spazi come se non fossero spazi urbani e utilizza proprio dei metodi, anche degli strumenti diversi. C'era questo blindato, per esempio, che veniva utilizzato dentro questi territori che sono altamente popolati, densamente popolati, con strade molto strette. Era un blindato che veniva chiamato caveiron, che vuol dire un grosso teschio. E proprio i bambini avevano in mente l'arrivo del caveiron come qualcosa di spaventoso. E nell'epoca in cui io facevo ricerca, queste sparatorie erano proprio spessissimo tra il gruppo di UPP, cioè di l'unità di polizia pacificatrice, che era a distanza a Cidade de Deus, e fazioni locali di narcotrafficanti. E in mezzo a questi scontri spesso c'è tantissima popolazione di abitanti delle favelas che muoiono. E soprattutto spesso quello che succede è che tutte queste morti per balas perdidas, cioè proiettili perduti, che i miei amici attivisti di Rio dicevano non ci sono balas perdidas, non si perdono mai i proiettili, sono sempre diretti verso la popolazione povera, subalterna delle favelas, spesso nera. E spesso quello che succede è che queste morti vengono raccontate nell'opinione pubblica come morti di narcotrafficanti, quando la stragrande maggioranza degli abitanti delle favelas non ha nulla a che vedere col narcotraffico. Quindi la questione della violenza va proprio un po' raccontata in una maniera diversa da come noi ce la immaginiamo da occidentali che vanno appunto a visitare delle città del Sud America.
Ma perdonami, questi poliziotti, appunto come dicevo, li ho visti solo nei film, sono attrezzati come se dovessimo andare in guerra, nel senso mitragliato, cioè armi pesanti, insomma, non sono i poliziotti che abbiamo in giro noi in strada. Queste persone sono comunque delle persone che arrivano, immagino, da ambienti anche loro che fanno capo alle favelas, poi insomma...
È molto complessa la questione della polizia. Vi riporto una storia che mi è venuta in mente. Io ho conosciuto una poliziotta a distanza a Cidade de Deus. Poi in quel momento a Cidade de Deus e anche a Santa Marta c'era un progetto che si chiamava di polizia di pacificazione, molto anche quello ambiguo. Ci vorrebbe un'altra puntata intera per parlarne, quindi non aprirò troppo questo tema, ma che usava per esempio delle armi più leggere rispetto a quelle che abbiamo in mente dai film, tipo truppa tropa di elici che comunque vengono utilizzate in favelas. E questa donna, lei veniva dalla Baixada Fluminense, cioè dalla periferia interna dello stato di Rio, e lei veniva dalla stessa classe sociale degli abitanti di Cidade de Deus, era riuscita a passare in un concorso pubblico. E l'unico concorso pubblico, ma come a volte succede anche in Italia, era la polizia. Lei sperava di entrare nella polizia civile, che fa le indagini, è un po' più meno rischiosa, invece è entrata solo nella polizia militare, che è quella che fa i pattugliamenti ed è a distanza nelle favelas. E lei mi raccontava che lei non si vestiva da poliziotta dove abitava e nessuno sapeva che lei era una poliziotta. Lei raccontava che era un ufficiale pubblica, cioè che era una funzionaria pubblica, perché aveva paura delle ritorsioni. Però al tempo stesso lei veniva dallo stesso contesto e aveva bisogno di questo lavoro per comunque per avere un salario fisso. Un'altra immagine che mi viene in mente da accostare a questa è un mio altro amico, sempre di Rio, invece attivista, che diceva che la questione della droga, cioè del traffico di droga, in realtà era un modo per mantenere attiva una guerra tra persone povere e nere, perché diceva da una parte si tratta o di guerre tra narcotrafficanti o di guerre tra polizia e narcotrafficanti, e le persone che stanno dentro questi gruppi e che muoiono all'interno di questi scontri sono sempre le stesse. Al tempo stesso io credo che sia comunque da ragionare anche su l'ideologia, no? Che è interna alle forze armate e a cui le forze armate vengono addestrate, che a un certo punto, trovandosi distanza nelle favela, spesso non c'è più questo riconoscimento di vedere dall'altra parte persone che vengono da un contesto molto simile al loro, ma indossando la divisa si arriva anche a avere proprio un distacco e proiettare su gli abitanti delle immagini diverse che tendono a colpevolizzarli, a vedere dovunque narcotrafficanti, a vedere comportamenti sbagliati o anche solo a sentirsi in una posizione diversa perché si ha il potere della divisa.
Ma questa poliziotta, mi fai venire in mente parlando di una poliziotta che vive nella favelas, significa che nemmeno quando hai diciamo uno stipendio fisso eccetera riesci a uscire dalla favelas, oppure non vuoi uscire perché magari, non so, ci sarà anche chi ci sta bene, è nato lì, come funziona? Chi sono le persone che ci abitano e vogliono uscire, non riescono a uscire, possono uscire, cosa serve per uscire? Cioè basta un lavoro per uscire o no?
Allora, tantissimi lavori in Brasile, lavori anche pubblici, per esempio l'insegnante o anche lavorare nelle forze di polizia o l'autista degli autobus, cioè tutta una serie di lavori che possono essere fissi, pubblici, così, sono comunque legati a stipendi molto bassi, quindi non è detto che questo sia sufficiente per uscire dalla vita nelle favelas. Poi succede anche che ci siano persone che vogliono restare. Le favelas sono dei mondi molto eterogenei internamente. Proprio all'interno della stessa favela ci sono delle aree che sono molto precarie, senza fognature, con case che sono quelle che ci immaginiamo, no? Tipo baracche costruite con lamiere, eccetera, e altre che sono case assolutamente dignitose, intonacate, anche spaziose, belle. Io ho seguito, e lo racconto un po' nel libro, anche delle lotte invece di abitanti di alcune favelas che stavano vivendo un processo di sgombero, e invece loro volevano restare a vivere in quel posto perché era il posto che avevano costruito loro col tempo, ed effettivamente avevano anche delle case belle. Io ricordo la leader di questa lotta, di questa favela che si chiamava Villa Autodromo, che lei aveva una casa molto bella con un cortile con degli alberi, e la città invece l'avrebbe trasferita in un appartamento di un palazzone di edilizia popolare molto scadente, costruito da poco. Quindi ci sono entrambe
sgomberi
le cose
dovuti ai grandi eventi e quindi gentrificazione ulteriore eccetera, giusto?
Sì esatto.
No, perché da come racconti sembra comunque una grossa, enorme gentrificazione il fatto che una persona che fa l'autista degli autobus, che poi Milano, se ne è parlato molto anche a Milano di questa cosa, che chi fa certi lavori insomma non riesce più a vivere a Milano, significa che lì è proprio ai massimi livelli, insomma è il capitalismo che sta alla base della generazione di questa povertà strutturale?
Una cosa centrale è che le favela sono sempre state raccontate come il margine e invece sono il centro dell'economia, del funzionamento di una città come Rio, perché sono il meccanismo che storicamente ha permesso la crescita la crescita della città e anche della ricchezza, ma in maniera diseguale, perché Rio è una città molto ricca, cioè c'è una disuguaglianza molto forte, e questo è stato possibile proprio dall'esistenza delle favelas, perché sono un bacino di lavoratori e lavoratrici a basso costo, molto ricattabili, perché spesso la loro situazione abitativa è precaria. Di nuovo, il parallelismo con i migranti in Italia oggi è centrale, no? Sì, sì. Quanto l'essere in una condizione di insicurezza ti rende ricattabile a delle forme di lavoro che non sono tutelanti, che sono lavoro decisamente sfruttato, e quindi questa è proprio stata la storia, no? Dell'evoluzione
della crescita
della
delle
città. Favela. Sì, sì.
Ascoltiamo ancora della musica che hai portato, cosa mettiamo?
Allora vado con un altro brano che si chiama Cota Nao e Jmola di Bia Ferreira.
Cosa vuol dire intanto il titolo?
Vuol dire le quote non sono elemosina, e poi ci apre forse a parlare un po' del razzismo oggi e della lotta contro il razzismo oggi.
E chi è lui?
Lei è Bia Ferreira, è una cantante, anche lei carioca, e che fa un po' reggae, un po' rap, più...
Ti avvicini ai miei generi.
Esatto.
Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou! Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí. Já já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo. Ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando, ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola...
Allora, bella, però se non capisci il portoghese diventa... Considerando che dura 7 minuti e 16 secondi... La sfumo già, se non ti offendi.
No, non mi offendo.
Va bene. Allora, volevo chiederti, tu citavi il razzismo, parliamo di razzismo, parliamo anche di quando tu sei stata turista. Insomma, giustamente, essendo lì a fare l'antropologa, devi connetterti con gli sguardi diversi che ci sono sul territorio. Uno di questi è quello del turista che va a vedere la... lo zoo della povertà sostanzialmente nelle favelas, no? Ci sono proprio dei tour nelle favelas. Che cosa ti ha restituito questa esperienza?
Sì, io come ho raccontato abitavo a Santa Marta, e a Santa Marta veniva organizzato in quell'anno dove grazie alle Olimpiadi c'era molto turismo e dei tour, proprio si chiamavano favela tour, e io non me ne sono mai interessata per tanti mesi. L'unica cosa che succedeva è che spesso quando io giravo per la favela la gente mi parlava in inglese, mi scambiava per una turista, mi provava a vendere dei souvenir e io cercavo di dire no, guarda che abito qui, rispondevo in portoghese, facevo capoeira nel gruppo della favela, conoscevo diverse persone, quindi... Però c'era questa identificazione tra me e i turisti, perché effettivamente io assomigliavo molto, no, a tanti turisti che erano soprattutto in realtà nordamericani ed europei, nord europei, poco brasiliani, non c'era quasi nessun brasiliano che veniva a fare questo tour. Finché a un certo punto un mio amico che faceva la guida mi ha chiamato, mi fa: senti, ma ci sono due tedeschi che stanno venendo a fare una guida, vieni anche tu a fare con me il tour, che ti faccio vedere come lavoro. E lì ho detto, è l'occasione per vincere un po' queste mie resistenze e capire un po' di più anche questa questione dei tour in favela. E quindi ho fatto la guida con lui. E in realtà è stato molto interessante perché ho visto come questo mio amico, che era un abitante della favela, ma senegalese, cioè lui aveva fatto tutta una storia di migrazione e poi dopo si era fermato lì, raccontava in realtà le favelas in un modo anche vicino in qualche modo a quello che io racconto nel libro, cioè cercava di decostruire l'immagine un po' piatta, un po' solo povertà, solo cercava di raccontare la storia di come fosse qualcosa di molto complesso, di come ci fosse anche un ruolo della città in termini anche di mancanza di diritti e quindi mi sembrava un modo interessante di raccontarlo, non esotizzante, non semplificatorio e quindi dopo mi sono un po' interessata anche a questo tema e l'ho un po' studiato. In realtà non c'è proprio una risposta, la questione è che si stanno diffondendo, e Rio è stato un ricettacolo di questi tour, si stanno diffondendo quelli che vengono chiamati poverty tourism, cioè questa forma di turismo della povertà, poi c'è anche il dark tourism, cioè il turismo per esempio a Chernobyl, cioè delle tragedie, eccetera.
È quello che succede adesso anche a Napoli, questi tour nei vicoli di Napoli che intasano la città.
Che da una parte sono molto problematici. Quello che è emerso un po' io anche leggendo anche di altre esperienze è quello che l'idea che mi sono fatta è che non si possa generalizzare, cioè che ogni realtà va un po' studiata come fanno gli antropologi da vicino. Nel caso di Rio cosa succedeva? Che queste favelas che erano state incentivate come esperienze, possibilità lavorative per gli abitanti della favela, di arricchimento eccetera, tutto sommato di lavorativo e di arricchimento c'era poco, perché molti delle guide non vivevano in favela, anche perché poche delle persone della favela avevano una conoscenza delle lingue. Questo mio amico era senegalese, nonostante fosse un abitante lui e rientrasse un po' nella classe sociale, ma lui lo aveva per la sua storia di migrazione. E pochi avevano una padronanza delle lingue che gli permettesse di fare questo lavoro, quindi non dava lavoro a loro. I turisti compravano poche cose dentro la favela, quindi gli introiti che arrivavano dal turismo c'erano poco. E in più, sì, da una parte questi tour potevano raccontare una storia diversa, però erano brevi, cioè come si fa a cambiare un immaginario in un tour di un'ora? Una cosa che io notavo, per esempio, sotto la mia finestra della mia casa c'era uno sportello di un bancomat, che è una cosa che non ti aspetti, no, di trovare in una favela. In fondo alla strada c'era un mucchio di rifiuti abbandonati, perché i rifiuti sono uno dei grossi problemi, la raccolta dei rifiuti all'interno delle favelas. I turisti che vedevo continuamente passare sotto la mia finestra si fermavano tutti a fotografare i rifiuti e nessuno fotografava il bancomat. Perché? Perché il loro immaginario con cui erano venuti lì e con cui si erano approcciati alla favela era quello in cui c'erano i bambini che giocavano scalzi, i rifiuti, le baracche, e vedevano quello che si aspettavano. È difficile vedere quello che non ti aspetti, ci vuole un allenamento.
Sì.
E quindi anche il potere di questi tour di andare a modificare questo sguardo da una parte c'è, dall'altra è limitato.
E ti sentivi in colpa ovviamente mentre facevi il tour come turista?
Ma mentre facevo il tour in realtà no, perché ero con il mio amico, mi aveva invitato lui, quindi mi sentivo un po' un ospite in questa esperienza. Mi sentivo molto in imbarazzo quando venivo scambiata per una turista E sempre di più quando mi rendevo conto che anche il mio vivere lì era qualcosa che aveva fatto alzare il costo degli affitti, cioè partecipavo a questo meccanismo di gentrificazione. Sì. Al tempo stesso io cercavo dei modi di essere dentro diversi, per esempio io facevo sempre la spesa dentro Santa Marta. Santa Marta è piena di negozietti, no?
A proposito di turisti e gentrificazione, dicevi nel tuo libro che c'è un grosso strecere, insomma un grosso striscione con su scritto gentrificação. Quella cosa lì. È quindi una cosa ben chiara a chi ci abita, che anche pur essendo in quella parte di città si è continuamente vittime in modo permanente di quel fenomeno. Cioè non è che lo si è stati e adesso si è lì. Cioè continua a essere una cosa progressiva e quindi lo si sarà sempre di più vittime di quelle cose lì.
Sì, quello che mi viene da dire è che la storia delle favelas, storia e contemporaneità, è una storia di sgomberi, di spostamenti, che vengono fatti in diversi modi. E quello che io ho visto nel 2016 sono state una ripresa massiccia degli sgomberi, quelli proprio violenti, con le ruspe che abbattono le case, che in teoria sarebbero proibiti, no, dalle carte costituzionali contemporanee, quelle che sono state fatte dopo la dittatura militare. E invece in virtù delle Olimpiadi venivano...
A dove? Ai margini della...
No, nelle zone centrali.
E cosa ci fanno lì poi?
Dopo sono territori che vengono presi poi dai grandi gruppi immobiliari per degli investimenti. Questi gruppi immobiliari riescono attraverso accordi anche con la prefettura, col governo, ad avere a disposizione questi spazi a dei prezzi irrisori, e poi invece diventeranno posti che vengono
di lusso,
ipervalorizzati.
E scusami, e gente che può permettersi di vivere in posti di lusso va a vivere nel centro della favelas?
No, non nel centro della favelas, è che molte favelas sono nel centro della città.
Okay.
E gli spazi che erano non interessanti per il mercato immobiliare inizio Novecento, oggi sono interessanti perché sono vista mare, molto in alto, comunque nella zona sud, nel centro. E quindi c'era questo meccanismo di sgomberi violenti e l'altro meccanismo di remossões brancas, cioè loro li chiamano sgomberi bianchi, attraverso la gentrificazione. Si alza il costo della vita in favela e le persone,
la gente se ne va da sola senza bisogno delle ruspe.
Esatto.
Una ruspa leggera. Ultima cosa, perché stiamo per chiudere, ricordo Silvia Stefani, autrice di Favelas e Cemento. E l'ultima cosa che volevo chiederti è rispetto all'afrofunk, alla musica che è anche i capelli afro utilizzati come gesto politico per rivendicare l'afrodiscendenza.
Sì, nel momento in cui io ho fatto ricerca una cosa molto forte era appunto questo risvegliarsi di una, poi da anni in realtà è continua questa cosa, di una consapevolezza, no, sull'afrodiscendenza. E anche di un discorso antirazzista molto forte. Prima ho parlato di questo mito, no, della democrazia razziale. Quello che succedeva era che gli attivisti neri, le attiviste nere dell'epoca dicevano, cioè rivendicavano con orgoglio il fatto di essere nere, non cercavano più di sbiancarsi, anzi rifiutavano tutti gli appellativi che li sbiancavano e cercavano di valorizzare tutta una serie di elementi che per anni erano stati stigmatizzati, per esempio i capelli. Le donne brasiliane per anni si sono lisciate chimicamente i capelli e anzi venivano anche additate sul posto di lavoro se non lo facevano. E io invece ho conosciuto un sacco di donne nere che portavano questi capelli, loro lo chiamano blacky, capelli con la capigliatura afro, e anche in contesti non attesi. Una era una sambista, una ballerina di samba, ma studiava medicina e aveva un capello afro gigantesco, e lei aveva subito un forte razzismo in università, non come ballerina di samba, lì andava bene, ma non andava bene invece nell'università di medicina, perché quello era un contesto bianco in cui il suo corpo non era accettato, e quindi aveva subito una grande discriminazione sui social della facoltà di medicina a cui lei aveva risposto. Ma c'era questo forte fermento che passava dai capelli, passava dalla musica. Io lì parlo un po' del funky, no? Che è questa musica della favela che invece viene rivendicata, viene anche trasformata, cioè da musica stigmatizzata all'interno della, della realtà di Rio, invece diventa una musica di nuovo anche lì di denuncia del razzismo, del sessismo.
Silvia, io ti ringrazio per essere stata ospite oggi a Geografia Sommersa, Radio Popolare. Ci lasciamo con un ultimo brano che è Ojos Coloridos.
Ojos Coloridos.
Cosa vuol dire?
Occhi colorati. Anche questo è un brano che nasce dopo un'esperienza di razzismo vissuta dal compositore Macau.
Grazie, grazie, grazie e buona giornata a tutti. Ciao Silvia.
Você ri do meu cabelo.